semplice non meno misteriosa. Ha condotto importanti studi sulla Russia post-sovietica, confluiti poi nel libro La mafia russa. Ma in particolare vorrei ricordare che fin da giovane è stata la sua passione politica e civile che ha espresso attraverso il suo impegno all'interno del PC. A te la parola.
Grazie di questo invito. Come sapete sono passati 30 anni dalla morte di Berlinguer, sono passati 23 anni dalla fine dell'Unione Sovietica e anche del Partito Comunista. Allora, italiano, la domanda che mi volevo fare qui con voi nei prossimi 20 minuti che mi sono stati assegnati è guardare al futuro, cioè il credo politico al quale Berlinguer ha dedicato tutta la vita. È ancora valido, ha ancora senso oggi, un senso che sia scientifico, storico, etico, politico, etico-morale, interrogarsi, leggere i classici della tradizione di cui Berlinguer era parte. Quindi queste parole un po' impegnative come marxismo, comunismo, hanno ancora senso oggi? Cosa possiamo trarre da questo, da queste letture? Quindi, adesso meglio? Sì?
Sì, va bene.
Ottimo, quindi, per ripetere, quello che mi voglio chiedere è cosa ha senso oggi mantenere e leggere ancora del lavoro di questa tradizione politica che inizia con Marx e arriva fino a Berlinguer. Quindi questo esercizio che voglio fare è un po' come dire ciò che è vivo e ciò che è morto di questo mondo. E ovviamente le mie risposte, per quanto hanno a che fare con Berlinguer, le traggo dal libro di Pierpaolo che ha raccolto i saggi e le interviste di Berlinguer nel libro Casa per casa e Strada per strada. Quindi il mio intervento è diviso in tre parti. Gli aspetti scientifici: se io sono uno scienziato sociale oggi, ha ancora senso leggere i classici del marxismo e della critica all'economia politica che poi sfociano nel ragionamento di Berlinguer? Il secondo punto che mi voglio porre è il valore storico dell'esperienza di Berlinguer e del suo Partito Comunista e infine, terzo punto del mio intervento, il valore etico-morale di questo insegnamento. Bene, partiamo dal primo punto, quello più scientificamente ricco e anche più complesso, cioè gli aspetti scientifici del marxismo. Il punto centrale del pensiero marxista è il seguente, che la crescita economica produce delle diseguaglianze tali da generare conflitto sociale. Quello che Marx vede nell'Ottocento, in un qualche modo Marx rende in prosa quello che i grandi scrittori dell'Ottocento avevano visto, tipo nei romanzi come Oliver Twist e I Miserabili, cioè avevano visto che i redditi da lavoro non crescevano, anzi erano stagnanti, invece i redditi da capitale crescevano in maniera esponenziale. E quindi il sistema capitalista creava di per sé delle ineguaglianze estreme. Questo è il tema centrale dell'opera di Marx, da cui poi derivano i movimenti socialisti e comunisti dell'Ottocento e del Novecento. Se la crescita economica beneficia solamente una parte piccolissima della società, che senso ha averla? Allora, i due punti, ripeto, del pensiero marxista sono che vi è una tendenza inesorabile del capitale ad accumularsi e questa accumulazione beneficia poche persone. Allora, oggi, se leggiamo oggi questi classici del marxismo, ci dobbiamo chiedere, è ancora vero? È vero oggi sì o no? La risposta è sì, senza ombra di dubbio. Nelle economie capitaliste la ricchezza è concentrata in poche mani. Gli ultimi studi fatti da economisti non marxisti, che finalmente hanno i dati, perché fino ad oggi avevano i dati solo per una fetta molto piccola della storia del capitalismo americano, adesso hanno delle serie storiche che permettono loro di fare analisi econometriche molto più sofisticate. Beh, negli Stati Uniti il 70% della ricchezza è nelle mani di meno del 10% delle famiglie, l'1% delle famiglie ha il 35% della ricchezza. L'1% è appunto dal 2010 al 2012 il 95% della crescita dei redditi è andata all'1% della popolazione. Posso continuare con dati di questo tipo, ma la struttura della diseguaglianza negli Stati Uniti è pazzesca ed è simile a quella di paesi come la Colombia ed è peggiore, dicono questi economisti che ho letto, peggiore di quella del Sudafrica degli anni 70. questo livello di ineguaglianza è simile a quello degli anni 20. L'unico momento in cui l'ineguaglianza nel paese capitalista per antonomasia, cioè gli Stati Uniti, si è ridotto è stato durante la guerra, il conflitto mondiale, perché appunto molta ricchezza fu distrutta, ma vi fu anche un momento di tassazione molto progressiva che rese più uguale il sistema. Ecco, questa ricchezza si accumula, e come è formata questa ricchezza? Secondo quello che ci dicono i classici del marxismo, come Marx, è soprattutto nel capitale e non nel lavoro. Cioè, chi veramente ha i soldi non è da lavoro dipendente, ma da lavoro, ma sono i frutti dei redditi da capitale. Di nuovo, questi economisti di cui vi sto parlando hanno mostrato che la stragrande maggioranza delle risorse di queste economie sono frutto dell'accumulo del capitale. L'economia non cresce, i redditi non salgono e c'è una crescita esponenziale dei redditi da capitale. C'è poi un ultimo elemento che voglio dirvi: il capitale è molto più difficile da tassare dei redditi da lavoro. E io, come dicevate voi, studio criminologia e mi occupo in particolare della criminalità mondiale, dei paradisi fiscali. Questo capitale scappa alla capacità degli stati nazione della tassazione, che poi ovviamente è tassazione che serve a tutti per la convivenza civile. E dove scappa? Scappa nei cosiddetti paradisi fiscali. Qual è il paradiso fiscale più importante nel sistema capitalistico mondiale? Voi direte le Seychelles, Macao. No, è la City di Londra, dove è possibile depositare ricchezze ingentissime nascondendo l'identità di chi ha queste ricchezze. Quindi, per tornare ai punti centrali della critica all'economia politica, tipici della tradizione di cui Berlinguer è nato, la tradizione del Partito Comunista è corretta secondo quanto ci dicono i miei colleghi della Facoltà di Economia di Oxford, dell'MIT e della Facoltà di Parigi. Quindi c'è qualcosa, per tornare a Berlinguer, di profondamente attuale nei suoi scritti, soprattutto in questo caso negli scritti sull'austerità, dove il segretario del PC, come già diceva Fiorenzo, adotta la visione della crisi come momento di cambiamento, che questo è un tema chiaramente gramsciano, e di un'austerità che diventi un'occasione per trasformare i rapporti tra capitale e lavoro, esattamente quello che si dovrebbe fare oggi. Cioè bisogna trasformare il rapporto tra questa accumulazione sconfinata di capitale che poi non viene tassato e il fatto che il lavoro rimane pagato pochissimo e non cresce. E questo per ridurre le diseguaglianze sociali, questo è quello che diceva Berlinguer. L'austerità è per i comunisti lotta effettiva contro il dato esistente, contro l'andamento spontaneo delle cose. Quindi l'idea che i mercati si autoregolano e che tutto poi alla fine funziona è chiaramente al centro della critica marxista dell'economia ed è centrale ovviamente anche nel pensiero di Berlinguer. Su questo punto concludo. Berlinguer infatti prospetta forme di governo mondiale dell'economia, perché solamente oggi con una forma di governo mondiale dell'economia possiamo lavorare a tassare questi capitali che fuggono. Ovviamente non esiste al mondo partito che metterebbe questo al centro del suo programma. Giustamente Berlinguer diceva: per mettere mano a questi problemi servirebbero partiti in grado di prospettare una sistemazione profondamente diversa dei rapporti che stanno alla base della struttura sociale capitalistica. E certo, infatti, non ci sono. E l'altro punto fondamentale di Berlinguer, come voi sapete bene, non era quello di spendere senza controllo, era che, per uscire dalla crisi, il tema di Berlinguer, no, è che dobbiamo fare dei sacrifici per uscire dalla crisi, ma chi farà questi sacrifici? Non devono essere i soliti noti. E infatti lui dice, si rifiutava che a pagare per uscire dalla crisi fossero i giovani, gli operai, i precari e gli emarginati. Infatti dovrebbero essere le tassazioni da capitale. Quindi, se mi permetto, le due grandi lezioni del marxismo, che sono poi entrano fondamentalmente nel pensiero di Berlinguer, sono valide oggi come erano allora. E oggi non so se ci sarà mai qualcuno che le porrà, però sono valide. La terza grande lezione del marxismo è la seguente, che ogni forma sociale è storica. C'è un elemento di storicità nella vita sociale. Non vi è nulla di eterno e non vi è nulla di naturale. Non vi è nulla di naturale nei rapporti sociali, non vi è nulla di naturale nella divisione tra ricchi e poveri, della pressione delle donne o della servitù della greba. La servitù della greba fu in vigore legalmente fino al 1861 in Russia, però di fatto continuò anche quando fu abolita, e fu abolita solamente con il 17. Quindi non vi è nulla di naturale nelle razze, nei gruppi etnici, nelle nazioni, e questo è un elemento molto importante del pensiero a cui si ispira Berlinguer. I gruppi etnici, le nazioni non esistono, sono costruiti da rapporti di forza. Quarta, siamo già alla quarta, lezione fondamentale di questa tradizione politica è il ruolo del progresso tecnologico. Quando Adornato, nell'intervista che Pierpaolo ha antologizzato sul progresso tecnologico, chiedeva a Berlinguer sulla rivoluzione informatica, no? Di cui un'intervista straordinaria, secondo me, chiedeva a Berlinguer un giudizio, diceva: ah, ma è giusto o sbagliata questa rivoluzione informatica? Che giudizio dai? E lo Stato nala, dice: ah, ma c'è questo che ha detto che è positiva, questo che ha detto che è negativa. E lui dice: no, dipende come viene fatta. E lui rispondeva: dipende, ogni progresso tecnico crea nuovi bisogni e nuovi fenomeni di associazione e di solidarietà. Quindi la tecnologia, ed è un tema centrale del pensiero marxista, può essere liberatoria, può liberare, ed è infantile demonizzare la tecnologia e il progresso tecnologico. Anzi, Marx, lo sappiamo, ne parla moltissimo. Il problema è che Berlinguer in quell'intervista chiaramente dice: dipende l'accesso ai frutti di questa tecnologia. Se l'accesso è aperto, democratico, è aperto a tutti, crea appunto potenziali nuovi bisogni di associazione e di solidarietà, se no crea dei bisogni che non c'erano. Quindi, e concludo questa prima parte del mio breve intervento, vi sono quattro grandi lezioni che secondo me sono tutt'oggi valide di un mondo che viene un po' trattato con imbarazzo, cioè questo mondo che nasce con Marx, con i movimenti socialisti e che poi arriva fino a Berlinguer. La prima lezione è che la ricchezza nei paesi capitalisti tende ad accumularsi in poche mani. C'è una tendenza alla diseguaglianza, se lasciata da sola. I redditi da capitale, che sono, come dicevo prima, molto difficili da tassare, crescono in maniera esponenziale molto più della crescita dell'economia reale. Terza lezione, che ogni forma sociale è storica, e questo è un importantissimo, e infine, quarta grande lezione, qui cito direttamente da Berlinguer: ogni progresso tecnico crea nuovi bisogni e nuovi fenomeni di associazione e di solidarietà. Adesso passo, se mi permettete, alle due invece aspetti più storici dell'eredità del PC e dell'eredità di Berlinguer. E questo lo farò molto in fretta, in parte perché non sono uno storico, in parte perché Fiorenzo l'ha già detto meglio di me. Secondo me ci sono due esperienze fondamentali per l'Italia di questo che derivano dal mondo dell'ex PC: l'antifascismo e la lotta al terrorismo. Berlinguer rivendicava nell'intervista a Scalfari, rivendicava sui monti quei partigiani ci siamo stati noi. Quando Scalfari gli obietta: ma non solo voi, lui dice: sì, non solo noi, però soprattutto noi. Cioè, in una fase cruciale della storia europea vi è stato chi si è schierato con i fascismi Franco, Mussolini e Hitler, e vi è stato chi si è opposto. Ecco, il PC sta da quella parte, e come i suoi eredi. Quando Gramsci appunto disse: il vostro consenso è ottenuto col bastone, di fronte a Mussolini fu poi, sappiamo com'è finita. Quindi l'elemento centrale, che però serve poi come mito fondante dell'Italia repubblicana. Tutti i paesi civili che si rispettano hanno un mito fondante, ce l'ha Israele, ce l'ha gli Stati Uniti. Allora l'antifascismo dovrebbe essere il mito fondante dell'Italia repubblicana. Certo, poi gli storici ci dicono che vi sono state ombre nella resistenza, che vi era consenso durante il fascismo, ma se vogliamo avere un paese basato sulla convivenza civile, dobbiamo avere un mito che fonda questa convivenza con dei valori centrali che nel nostro caso dovrebbero essere quelli dell'antifascismo, però purtroppo sappiamo che non è così, cioè per grossa fetta della classe politica italiana non ci crede. La seconda esperienza fondamentale è stata la fermezza nei confronti del terrorismo, la cosiddetta politica della fermezza. I cedimenti ai terroristi hanno alimentato una catena di sequestri e di altri ricatti, dice Berlinguer, sempre antologizzato da Pierpaolo. Se quando fu rapito il giudice D'Urso e le forze politiche avessero resistito, le BR non sarebbero state incoraggiate a proseguire. Ovviamente il colpevole principale di questo cedimento era il Partito Socialista, come dice lui poi in quella stessa intervista. Ecco, a me pare che queste due questioni fondamentali, la centralità di un mito di fondazione che dovrebbe essere per l'Italia l'antifascismo e la fermezza nei confronti di chiunque, chiunque rapisce e uccide delle persone semplicemente perché si trovano lì, come fanno i rapitori in Somalia o nel Medio Oriente o per ragioni politiche, la politica centrale è la fermezza. Nel momento in cui cedi, permetti poi a questi di continuare. Adesso, visto che il mio tempo sta per scadere e vogliamo sentire ovviamente Pierpaolo, passerò alla terza ed ultima parte del mio breve intervento, cioè questa più sul piano etico-morale della lezione di Berlinguer e del suo mondo, e che lezioni ci può dare ancora per oggi. Ovviamente la mia sarà una lista molto sommaria, apolitica e personale, e quindi anche molto parziale, una specie di decalogo per il futuro, se mi permettete. Ecco, lezione numero uno, credere che vi siano alcune libertà assolute, come quella di voto e di stampa. Fiorenzo ricordava come appunto Berlinguer, nel suo intervento al congresso del Partito Comunista Sovietico, ribadì questo punto ed ebbe, come sapete, un applauso di 7 secondi, uno dei più brevi nella storia. Quindi la centralità di queste cose. Però Berlinguer, come ogni liberale che si rispetti, poi aggiunse qualcosa a questo punto. Sì, certo, la democrazia è sacrosanta, però le libertà per essere effettive devono poter contare su delle garanzie non negoziabili, ad esempio l'accesso all'informazione. Non è possibile fare delle campagne elettorali in un contesto in cui vi è una parte politica che ha accesso a un'informazione spropositata rispetto all'altra, quindi l'accesso ai media soprattutto oggi. Questa è una verità che è stata dimenticata poi da alcuni esponenti della sinistra italiana quando hanno permesso a Berlusconi di mantenere le televisioni che ha mantenuto. Un'altra grande lezione di questo mondo, di questo variegato mondo che si diceva comunista, marxista e berlingueriano, è l'essere profondamente internazionalisti. Un elemento centrale di questa tradizione politica è l'internazionalismo. Non credere ovviamente al richiamo del sangue, della nazione o del suolo, ma alla solidarietà internazionale tra gli oppressi, uomini e donne oppressi in paesi diversi, al di là del colore della pelle. Quindi, oggettivamente, il razzismo è la cosa più antitetica che ci può essere a questa tradizione. Odiare il privilegio ed essere allergici allo sperpero del denaro pubblico. Come sapete, Berlinguer prendeva sempre il mezzo di trasporto più economico, come sappiamo anche dal libro di Pierpaolo. Essere allergici allo spreco, non semplificare. Un'altra grande lezione che si capisce leggendo, rileggendo oggi le opere di Berlinguer, è che non bisogna semplificare. Cioè, a volte il mondo è complicato e quindi 140 caratteri di Twitter possono non essere sufficienti a spiegare cosa succede in questo mondo. Quindi non semplificare. Scriversi discorsi da soli. Berlinguer si scriveva i discorsi da solo, non aveva ghostwriter, ci ricorda sempre nell'introduzione Pierpaolo, certamente non copiava, come fanno molti professori universitari italiani, e senza nessuna conseguenza. Non dire mai lei non sa chi sono io, un'altra delle cose centrali del modo di comportarsi di Berlinguer. Numero 9 in questo mio decalogo che vi offro è non avere il mito un po' cretino dei giovani. Quando forse voi sapete che Berlinguer incontrò Benedetto Croce, nel 1944 il padre accompagna Berlinguer a Salerno, dove c'è il governo in esilio, e Croce è lì e lo incontra alla mensa del Ministero delle Finanze. Ecco, Croce disse una frase, secondo me, centrale, fondamentale, disse: i giovani sono fatti per diventare adulti. E quindi un'altra, secondo me, delle lezioni berlingueriane è quella frase di Croce. Ovviamente un'altra lezione berlingueriana è non fare patti con la mafia, non farli a Ferrara, non farli in Sicilia, non avvallare l'arrivo di imprenditori collusi con la mafia nel tuo territorio. Questa è una lezione fondamentale che si dimentica. Manifestare, partecipare alle manifestazioni. Come ricordava Fiorenzo, Berlinguer disse: nessuno può impedirmi di stare alla finestra quando gli operai sono in piazza. Un diritto di tutti noi è di partecipare alle manifestazioni che contano. Non lanciare invettive contro nessuno, non lanciare invettive contro nessuno, non scagliare anatemi, che sono espressione di fanatismo. Questo dice Berlinguer nell'intervista con Oriana Fallaci, sempre nel libro. Berlinguer era molto sospettoso verso i capi carismatici, anche se poi, suo malgrado, credo lo fosse diventato, perlomeno carismatico, nel senso che era una persona molto affascinante. Un altro elemento centrale del credo berlingueriano, che deriva però dalla tradizione della critica dell'economia politica di stampo marxista, è non credere mai che il denaro sia la misura del merito. Cioè, non perché uno è ricco vuol dire necessariamente merita, o chi non è ricco non merita. Questo è un elemento centrale. Credere che l'istruzione sia un diritto e non un prodotto che si compra sul mercato. Se Berlinguer fosse stato in Cile nel 2011, quando ci furono quelle grandi manifestazioni proprio contro la privatizzazione che c'è in Cile del sistema educativo, si sarebbe unito anche a Camilla Valleio, che se mi sembra bene tu conosci, che era la leader del movimento studentesco in Cile in questi giorni, che fra l'altro è anche iscritta al Partito Comunista Locale. Ecco, un'altra cosa che emerge molto bene dello stile di Berlinguer da questo libro è che bisogna fare molte rinunce per i propri ideali, lo dice lui direttamente, bisogna fare rinunce in quanto figlio, in quanto figlia, padre, madre, come marito, come moglie e con gli amici. E mi rammarico continuamente di queste rinunce, dice, però le faccio comunque. E sono giunto alla conclusione, non credere che sia meglio avere torto col partito piuttosto che ragione fuori dal partito. Questo è una cosa che si impara dalla rilettura dei documenti di Berlinguer. Infine bisogna non dimenticare che la verità è sempre e comunque rivoluzionaria. E per concludere, fatemi dire qual è la lezione più importante che si trae dalla lettura di questo libro, e la scrive Pier Paolo nell'introduzione. Si può dare tutto nella vita senza chiedere nulla in cambio ed essere felice lo stesso. Grazie.